niente, magari non abbiamo sentito pubblicità, no? Soltanto il titolo oppure una prima immagine, cioè, ecco.
La cosa migliore, proprio non avere letto nulla e... Come regola generale, vi dico una formula che appare estremamente semplice ma è estremamente difficile. Cioè, quando si guarda un film è necessario vedere quello che si vede e sentire quello che si sente, né di più né di meno. La formula è semplice, ma vi dicevo prima, in realtà è molto difficile, perché con quelle che poi in gergo sono chiamate le integrazioni psicologiche, noi aggiungiamo o togliamo rispetto a quello che vediamo. Allora, il primo atto è: che cosa mi sta raccontando, che cosa mi sta dicendo quell'autore? Per sapere cosa mi sta dicendo devo appunto vedere quello che si vede e non altro. Faccio un esempio che prendo dal repertorio, diciamo, esperienziale di gente che ha fatto analisi di film nella maniera più strana. Se in un film una persona ha le mani così, non si sta parlando del crocifisso, semplicemente quella persona ha le mani così, ecco il vedere quello che si vede. In un film del passato, il film era La strada di Federico Fellini, il personaggio del matto a un certo punto ha le mani così e c'era il personaggio che guidava il dibattito in sala: avete visto come quel personaggio del matto ha impersonato il Cristo quando ha messo le mani così? Quello è aggiungere a quello che si vede. Vi dico questo, relativo al cinema, ma è in fin di conti l'esperienza quotidiana di ognuno. Non so quante volte vi sarà capitato, probabilmente mai, voi avete detto qualcosa, gli altri hanno preso una parte di quello che avete detto voi, e lì la replica, oppure hanno aggiunto, oppure hanno interpretato in tutt'altro modo. Perché? Perché vedevano di più o di meno e sentivano di più o di meno rispetto a quello che dicevate voi. E allora, di fronte a un film, proprio è fondamentale. E poi aggiungeremo altri elementi. Altre domande?
Quindi è negativo vedere oltre.
Sì, è negativo. Cioè, è negativo nel senso che noi attribuiamo a un autore cose che lui non sta dicendo. Come diventa negativo anche affermare, e tante volte si fa questa affermazione: a me dice questo. Non dice a me dice questo. Perché se io mi sono a fermare a me dice questo, vuol dire che non lo sto ascoltando e penso soltanto a me. A me dice questo e guardo soltanto quella che può essere la mia reazione, l'essere rimasto colpito da qualcosa. Allora, prima ascolto nella maniera integrale, totale, dopodiché rispondo. Nel rispondere posso dire condivido, non condivido, ma devo far leva su un aspetto fondamentale, di aver ascoltato e visto quello che c'è. Questo è importante. E quello che in fin dei conti avviene nella vita di ogni giorno avviene in maniera amplificata anche con i media. Con i media tutto è amplificato, ma è l'esperienza di ogni giorno. Nella vita quotidiana noi vorremmo una comunicazione che fosse piena, dove non ci fossero interferenze, dove non ci fossero interpretazioni differenti da come io volevo dire. Con i media si amplifica tutto, tutto si ingigantisce. Allora, lavorare con i media diventa anche un esercizio per quella che è la vita quotidiana. Se io mi addestro al linguaggio dei media, proprio perché il linguaggio dei media mi obbliga a un utilizzo del linguaggio che deve essere estremamente preciso, quello può diventare poi un lavoro e anche un metodo che mi ritrovo nella vita quotidiana. Se poi faccio già così nella vita quotidiana, non faccio altro che trasportare nel linguaggio dei media e quello che già avviene. E per le domande sono tecniche. Sì.
Noi comunque ci portiamo il vissuto dentro, quindi come facciamo, cioè questo mi richiede praticamente essere capaci di guardare in maniera del tutto oggettiva senza che le immagini, ciò che viene detto eccetera venga distratto dal nostro vissuto. Oltretutto se noi iniziamo a vedere una direzione più di una volta, una volta può succedere appunto in relazione alle esperienze che sono state indietro in quel momento, la possiamo vedere in un modo e in un altro momento in un altro. Cioè, come facciamo a distaccarci da noi e vederla in maniera così oggettiva?
Allora, ognuno di noi si porta un vissuto, qualunque esso sia, di gioia, di sofferenza, tutti e due, o quello che è. Ognuno di noi ha un vissuto e ognuno di noi, oltre al vissuto, si porta presso delle convinzioni anche sulla realtà, sulla vita. Come si fa a staccarci dal nostro vissuto? Non si tratta di staccarci, il nostro vissuto lo manteniamo. Si tratta di essere consapevoli del nostro vissuto. E a quel punto, se noi siamo consapevoli del nostro vissuto, possiamo creare e anche individuare il tipo di reazione e quale tipo di reazione noi stiamo facendo ad una data immagine, per esempio. Sapendo la scindere, l'immagine dice questo, io reagisco così perché questo. Se invece io non considero, quindi non ho questa consapevolezza, io faccio diventare realtà oggettiva che riguarda anche l'altro, però implicando anche l'altro, quello che è il mio vissuto. Quindi io in pratica carico l'altro del mio vissuto e non è rispettoso per l'altro. Ma dico questo, e adesso vi invito a interrogare, no, non è così.
Non è così.
Dico questo perché questo avviene anche, perché possiamo dire, cioè per un film, questa è la film, ma sì, facciamo anche piangere, ma quello che avviene con i media o avviene anche o può avvenire anche in ambito religioso. Provate a pensare a quello che è il nostro rapporto con la parola di Dio, con la Bibbia. E non so se qualcuno di voi sottolinea versetti della Bibbia. Sì. Ciò significa che sono i versetti più importanti e altri più importanti. E sto sottolineando proprio questo. Attribuisco a Dio quello che è la mia realtà personale. e faccio diventare più importante, che lo sottolineo, lo metto in rilievo, allora distingo una parola di Dio di serie A, un'altra di serie B, altra che... No, non è che uno volutamente o consapevolmente, ma in realtà viene questo. Perché poi riaprendo la Bibbia, se c'è una cosa sottolineata la rivelo subito, e rispetto all'altra non sottolineata. E quindi, ma sono io che ho creato questa distinzione. Una distinzione che ho creato applicandola però all'altro, in questo caso Dio. Non so se è chiaro il ragionamento. Siamo partiti dal cinema, ma vale in ogni campo, vale in tutte le realtà. Quindi l'educazione al cinema, proprio perché è uno strumento estremamente potente, diventa educazione anche alla vita. Educazione alla comunicazione, educazione alla relazione con l'altro. Per sapermi integrare con l'altro e scoprire insieme la realtà. Altre domande?
Quindi non mi sono interpretare, ma
leggere.
Ascoltare ciò che il regista vuole dirmi.
Quella è la prima cosa. Poi si valuta. Però la valutazione è già oltre. La prima cosa da fare è proprio quello del leggere. C'è questo. Cioè lui ha detto questo. Poi nella valutazione posso dire a me ha colpito di più questo aspetto, ma dopo aver individuato che cosa quell'autore, quel regista ha detto veramente. Altrimenti il rischio diventa che quel a me ha colpito questo diventa il regista ha detto quello che a me ha colpito, ma lui ha detto tante e tante altre cose.
Allora le recensioni non bisognerebbe leggerle, bisognerebbe...
Assolutamente, non bisognerebbe leggerle. Considerando anche un fatto, che sono falso. E molte volte i critici non hanno neanche visto il film. Dico un trucco del mestiere. Non avete visto un trucco del mestiere, per esempio. Conosco il settore e ho fatto analisi di film per anni. Quando ci sono le anteprime per i critici, le case cinematografiche danno ai critici un bel dossier dove ci sono già gli articoli pronti, articolo lungo, articolo medio, articolo corto, articolo brevissimo. Loro possono tranquillamente copiarlo oppure cambiare qualcosa ed è fatta la recensione ed è fatta la critica.
Ma allora in base a che cosa uno stai vedendo un film? Cioè in base a
esatto, in base a cosa? In base alla fiducia, per esempio il regista, in base alle conoscenze previe che uno può avere. Quindi io conosco un determinato regista, mi fido di lui, quindi continuo a seguirlo. Oppure anche la stessa casa cinematografica, so che quella casa cinematografica fa opere di un certo livello. Altrimenti il discorso diventerebbe provo, verifico.
Quindi le recensioni sono un po' come la pubblicità.
Sì. Cioè, le recensioni sono pubblicità.
Cioè per attirare e diffondere.
Sì, sono pubblicità.
Ma quindi le recensioni negative nei film sono parte di parte della...
È difficile,
sono tali. Sì, perché ci sono alcuni film di alcuni registi che magari già sai che si conosce molto le cose, ma tanto in modo di chissà la tematica, non va a fare le cose.
Sì.
Mm.
Se ne fare una domanda?
No, le ragazzine no, però voglio dire, uno che c'è una certa maturità, la va a vedere solo visto che si perde la curiosità. Non so, mm. Cioè, per vedere se è cambiato qualche cosa rispetto a quello precedente, poi alla fine è la stessa opzione.
Sì.
Però lui adesso è in voga, cioè,
sì.
Quello che va di più, la cioè, mm. Teenager è quello che va di più. Sì. Quindi c'è cioè, uno una dubbia in cosa di questi, ma non sa, è un punto in genere che pro.
A che pro?
Sì.
Per sapere di cosa si cibano i tinenti. È fondamentale. Di che cosa si cibano, qual è la mentalità dei tinenti. Mosè ha fatto questo di estremamente interessante, sia con i libri che con i film. Ha messo in immagini i pensieri dei tinenti oggi. Ha fatto questo. E nell'ambito della realtà italiana, se uno vuole così fare un approfondimento sui giovani, sui teenager, non può fare a meno di leggere Mosè. Come non può fare a meno, faccio un altro esempio, che ci sono stato a tutti, al convegno nazionale che c'è sui teenager. Che facciamo anche una prossima a Milano. Ogni anno ci sono questi convegni sui teenager, dove gli esperti fanno il punto sulle mode dei teenager, sui loro valori, sulla mentalità. E uno, seguendo loro, capisce come andrà il mondo per qualche anno.
Se pensavo ancora alla recensione, ma pensa dei giornali impegnati, magari più seri, che presentano recensioni di film anche nemmeno a quelli bisogna ascoltare, cioè veramente mi ha messo un po' perché dico, mi è venuto in mente, non so, qualche volta, varie volte, l'osservatore romano ha dato qualcosa, no?
L'osservatore è una parte, potrebbe essere.
Cioè anche altri giornali più impegnati. Se non dobbiamo ascoltare nessuno. Cioè,
Personalmente io l'ho sempre sconsigliato, perché critici veramente liberi o che possono diciamo aver conquistato la libertà di dire quello che pensano è difficile, perché devono avere ormai un certo livello. C'era nel passato Kostovic, lui poteva permettersi di dire quello che pensava, perché c'è un aspetto che bisogna considerare legato alle critiche cinematografiche, che il giornale vive anche della pubblicità delle case cinematografiche. Di conseguenza è diciamo, difficile parlare male di quello che mi paga. Se proprio ne devo parlare male, non parlo in maniera molto leggera. Fa parte anche qui della vita, della quotidianità. Per quello vi dico, allora, leggere le critiche può essere un indicatore, ma non decisivo. E dovete essere voi a leggere. Ci vuole tempo e scoprire tante volte di aver sbagliato film. Questo è inevitabile. Ma se inizierete a vedere, che so, sui 250 film all'anno, alla fine acquisterete un po' di esperienza e saprete subito di sé. Vado a colpo sicuro a vedere quel film, quell'altro film, quell'altro film ancora. Altri no, non ci servono neanche tempo.
Una recensione, anziché fare un giudizio, magari potrebbe fare
in genere presentano la trama e danno qualcosa in più.
Quindi anche la trama non è neutrale?
No. Perché, anche perché per presentare la trama dovrebbe essere anche il finale, cosa che normalmente non si fa. Perché la trama mi racconta un'idea e quindi è problematico, può diventare problematico. Infatti quando scrivevo io le critiche era una delle osservazioni che mi facevano. Dice, ma così si toglie il gusto di vedere il film, perché si dice che me va a finire. Dice, sì, ma ti faccio scoprire queste cose. Bene, allora dopo questo primo scambio di idee, andiamo a vedere qualcosa. Quello che vediamo è uno dei primi, non lo vedremo neanche tutto, è uno dei primi film della storia del cinema. Quindi proprio siamo all'inizio del... Siamo all'inizio del 1900, il film è intitolato L'uomo con la macchina da presa. Regista è Ziga Vierto, uno dei grandi della cinematografia russa. Eravamo agli inizi della cinematografia, L'uomo con la macchina da presa. Eravamo agli inizi della cinematografia e specialmente in Russia è stato un... ci sono dati dopo da fare per scoprire le potenzialità di questo nuovo mezzo. Ziga Vierchov ha avuto una intuizione nell'ambito proprio anche della storia del cinema, cioè ha fatto questo tipo di ragionamento e ha voluto comunicare questo tipo di idee. Il mondo nel quale noi viviamo è pieno di tante cose, tantissime, che noi non riusciamo a governare. Volerle seguire tutte è pressoché impossibile. Ed ecco allora la missione dell'uomo con la macchina da presa. Andare in giro, riprendere tutto e poi montarlo in maniera ordinata in modo da ridare ordine alla realtà che ci appare come un caos. Ma ci appare come caos perché? Ma perché non possiamo dominarlo? L'uomo con la macchina da presa riprende questo caos, poi al montaggio ridà la logica, restituisce la logica, restituisce l'ordine e dà quindi un aiuto alle persone. All'origine del cinema c'è proprio questo tipo di idea, quello del riprodurre la realtà. Ormai c'era l'esperienza della fotografia come il doppio della realtà, col cinema si entra in una fase nuova della riprendere una realtà anche in movimento e quindi riprodurre una riproduzione oggettiva della realtà. Colloco la macchina da presa in un certo punto e riprendo quello che c'è lì davanti. Infatti all'inizio era proprio ripresa di avvenimenti della vita quotidiana, dal treno che entrava in stazione o a quelli che pescavano o alla gente che camminava, una corsa, eccetera. La macchina da presa. Ziga Vierchov, questo regista, si è dato proprio per decenni tanto da fare a riprendere tutto e poi mettere insieme. L'elemento successivo che c'è stato proprio nella riflessione è stato il passaggio dal riprendere in maniera oggettiva la realtà, perché in pratica una oggettività c'è sempre, nel senso che la macchina da presa deve riprendere un qualcosa di reale, di fisico, che deve essere davanti a lei. Si aggiunge un altro elemento che è una ripresa oggettiva di una realtà, ma da un punto di vista soggettivo. L'uomo che la macchina l'ha presa non può essere o non può riprendere la totalità, ma riprende la totalità da un punto di vista, che è quello dell'uomo che la macchina l'ha presa, o potremmo dire noi oggi, che è quello del regista. Quindi si scopre che nel riprendere la realtà c'è una soggettività, la soggettività di un autore che vede la realtà in quel modo o che sta indagando sulla realtà. Quindi un autore che riprende e poi restituisce. Restituisce quindi l'elemento di oggettività della realtà, ma assieme a questa oggettività restituisce anche il proprio punto di vista, quindi dà anche il punto di vista su quella realtà. Il terzo passaggio qual è stato? Il terzo passaggio nella storia del cinema è stato quello del, quindi dal riprendere in maniera oggettiva la realtà anche da un punto di vista, anche se da un punto di vista soggettivo, il rappresentare un'idea attraverso una ripresa oggettiva della realtà. Quindi si è iniziato a prendere anche la realtà o a ricostruire la realtà per dire un'idea. Inizialmente si riprendeva la realtà secondo un'idea che era il punto di vista del regista, poi poco per volta si è partiti da un'idea e si riprendeva la realtà a partire da quell'idea. Non so se notate la differenza di una cosa del genere. Il riprendere la realtà a partire da un'idea significa che io poi seleziono la realtà o le parti di realtà per dire l'idea che voglio io. Mentre precedentemente il punto di vista era, se devo riprendere questa stanza non posso riprenderla totalmente, ma devo prenderla per parti. È un passo su un limite fisico. E poi seleziono, quindi scelgo un punto di vista che può essere, mi metto nella zona dove posso riprendere il più possibile. Se invece io parto, voglio rappresentare un'idea, qual è l'idea che voglio dare? Allora, in base a questa idea mi serve quella parte di stanza. E basta. Voglio mostrare che, per fare degli esempi molto terra terra, voglio mostrare che in questo raduno c'era tanta gente, ed ecco allora che riprendo proprio in maniera piena il gruppo. Voglio mostrare che insomma non è che ci fosse così tanta gente, e prendo qui davanti con uno sì, uno no, uno sì, uno no, uno sì, uno no, dice beh, non è che ci fosse tanta gente, è una scelta. È una scelta che parte da un'idea. Cosa voglio dire e cosa voglio comunicare? Voi che siete, voi che seguite normalmente i telegiornali, seguite qualche volta. Quali?
Rai 1,
Rai 2, Rai 3, e basta. Allora è lui a fare degli esempi. Cioè, Rete 4 con Emilio Prete? No, invece no. Io quando non ho la possibilità lo guardo sempre. Perché lì si può ammirare l'abilità di Emilio Prete, che ha un'esperienza di Rai e poi di Mediaset di lunghissimo tempo, dove lui trasforma tutti gli, tutte le notizie in base a quello che lui vuol dire. Ma è abilissimo. E nel scegliere le immagini, nel far finta di dimenticarti un nome, associare un nome, è abilissimo. Cioè, si impara da allora. Perché noi magari pensiamo che il TG1 sia più oggettivo, no? Vi mostrano tutti quanti la loro idea su un fatto. Qual è la differenza? Che Emilio Fede la fa in maniera plateale, di cui è palese. E lui, per certi versi, è più veritiero Emilio Fede che un altro. Perché con Emilio Fede dice, se lui sta caricando, tolgo e cerco di recuperare la notizia. E un altro potrebbe essere più stupido.
Infatti, perché io ritengo che una cosa di giusto perché mi fanno un po' di sinistro di questo video, la linea è quello che teoricamente, professionalmente è indispensabile, però concretamente non è indispensabile perché faccio le notizie che vuole.
L'importante è avere sempre una consapevolezza. Quello che i telegiornali si stanno dando sono delle idee, non dei fatti. Delle idee su possibili fatti. E non è detto che il fatto esista. Ci fidiamo, ma ci stanno dando la loro idea, la loro interpretazione. Ecco anche lì dove diventa importante leggere, non subire. Mentre noi reagiamo come se fossimo presenti di fronte a un fatto. Dobbiamo essere consapevoli proprio di questo. Ci stanno dando delle idee, ci stanno dando delle interpretazioni su una possibile realtà. Vediamo allora qualcosa.
Thank you. Thank you.
Vabbè, questo come piccolo esempio di inizio, era chiaro, quindi in questa prima parte c'era proprio questo esempio. E dal silenzio della notte del riposo fino al risveglio, poi proseguiva. Vediamo però subito, sempre nella stessa rivista, per dire come aveva le idee chiare, dove sempre usando immagini del reale, lui le utilizza per esprimere un'idea. Cioè, mentre qui l'immagine che abbiamo visto era più che altro la ripresa della realtà che poi veniva organizzata, quindi per darci, dice, per darci appunto, dice, l'insieme della, della quotidianità, nel filmato seguente, quindi siamo sempre all'inizio della storia del cinema, vediamo invece una costruzione o un'idea da comunicare, metto insieme le immagini che mi servono. Ecco, questo film è Tre canti su Lenin. Lenin è quello che ha iniziato la rivoluzione russa.
Thank you.
con Burka.
Thank you. Allah alacağım.
Aldım.
Sen taktirle çözdün.
Çözdüm.
Yakşı kızın neşini almışsan mı?
Almışsan.
Al kadar ol.
Al.
Şimdi hareket edip bir takmağı. Sulla realtà. E domani vedremo
più in dettaglio i vari meccanismi del raccontare la realtà, in modo tale che possiamo anche noi acquisire qualche elemento per leggere le immagini. Il cinema come punto di riferimento è fondamentale perché c'è un concentrato a livello di comunicazione. Chi fa un film non può permettersi di sbagliare, non è come la TV che è un flusso continuo e si può anche sbagliare, anche i costi sono più bassi. E in un film io metto in gioco un capitale per qualcosa che uscirà qualche anno dopo e non posso permettermi di sbagliare. E dopo un concentrato, quindi di ripresa, di montaggio, di studio, ecco allora come diventa importante acquisire quelle che sono quella che è la grammatica del linguaggio per capire che cosa ci viene detto. Il tempo è terminato. Altrimenti Don Vito mi rimprovera. Noi abbiamo cose più importanti da fare, e giustamente.
Bene, a proposito, adesso quando uscite vi diamo un foglio ciascuno che c'è l'orario di questi tre giorni. Ci troviamo, allora è finito Walter?
Sì, ora.
Ci troviamo in sottocripta per la celebrazione. Abbiamo 5 minuti di tempo.
Spero di non avermi distrutto. Fin dall'inizio del cinema si sapevano già queste cose. Questo film Tre Casi Sugli è un film che amo tantissimo, sarebbe interessante avere il tempo a vederlo tutto, ma non ce l'abbiamo, perché diventa un'esaltazione sempre più grande di questo grande personaggio che è stato Jenny. E molte volte quando l'ho fatto vedere a certi pubblici, poi mi dicevano, vabbè, ma basta sostituire, anziché Jenny mettiamo Gesù, e dico, ecco la fregatura, ci siete cascati. Perché sarebbe una, cioè, sarebbe un modo falso di parlare anche di Gesù, cioè, se lo faccio in questo modo, sarebbe un modo falso. Ecco allora il conoscere un po' i trucchi. A domani.
Grazie.